di sera in mezzo alla gente, salutarci come due vecchi amici, ehi, ciao come stai? Quando un giorno di notte mi hai detto non ti lascerò mai, quando un giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. E adesso siamo occhi negli occhi e non serve a niente parlare, ho la mappa di tutti i tuoi nei, io la potrei disegnare. Nei tuoi occhi ritrovo i miei giorni di qualche anno fa, le domeniche senza far niente, voglia di sincerità. Parliamo un po', raccontami quello che fai, sei la stessa che un giorno m'ha detto non ti lascerò mai. Quando un giorno di notte m'hai detto non ti lascerò mai, giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi, chissà se si chiamava amore. I tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti, l'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti, tutto il resto mi passa le mani come la sabbia del mare, resta solo un diamante che brilla e che continua a brillare, ogni volta che mi torni in mente continua a brillare. Un angolo della mia mente ti continuo ad amare. Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi, chissà se si chiamava amore.
Eh sì, straordinaria poesia di Jovanotti ad aprire la quarta e ultima parte di Momenti in Radio. Gli eventi del nostro territorio sono i grandi protagonisti delle nostre puntate. Abbiamo parlato con Antonio Saia, che è uno dei responsabili dell'associazione San Rocco di Gimello, precisamente frazione di Rometta, dove si svolgerà la nona edizione del Borgo degli Antichi Sapori il 31 maggio e il 1 giugno. Mi segnalo un'altra manifestazione che inizierà il 29 maggio fino al 2 giugno, e la festa dei fiori a San Filippo del Mela. Veramente tantissimi gli appuntamenti. Si inizia mercoledì 29 maggio con un convegno, la terra del Mamertino e del Gelsomino, il tutto all'agriturismo Fontanelle di Croce Caruso. Poi giovedì 30 maggio la manifestazione si sposterà a Corriolo in Piazza Fulci, vicino alla fontana, dove c'è uno spettacolo equestre da non perdere. Poi giovedì 30 30 maggio tutti a Cattafi, e anche venerdì 31 altre manifestazioni con sagre, con scuole di ballo, scuole di infanzia, veramente un evento eccezionale. Poi sabato tutti a Olivarella in via Salvo d'Acquisto per una manifestazione armonie di fiori e profumi tra balli, musiche, canti e moda, con la partecipazione straordinaria del gruppo Labo, il laboratorio dei ragazzi speciali, l'oratorio Giovanni Paolo II Olivarella. E si chiuderà il tutto domenica 2 giugno con il concerto degli Atmosfera Blu, Sanremo e sempre Sanremo. Dunque non mancate, Piazza Fulci a San Filippo del Mela il 2 giugno. Tra poco interverrà, indovinate chi? Il professore Francesco Pira. Preparatevi.
A tutto quello che succede intorno, non penso al mondo se mi vuoi, e lascio tutto dietro me.
Ti cercherò qui a momenti in radio 329-123-6459 per segnalare il vostro evento, il vostro talento, per fare la vostra dedica, la vostra richiesta. Sono tantissimi gli eventi in questo periodo. C'è anche un evento organizzato all'Interclub Milazzo, nella prossima settimana ne parleremo. Un altro evento molto ma molto interessante, perché arriva niente poco di meno che Chicco Moriero in collegamento con noi, il nostro sociologo Francesco Pira, benvenuto, benvenuto.
Buongiorno.
Complimenti, l'ho ascoltata su Radio Rai ieri sera.
Grazie. Sì, è stato un bel momento di confronto, devo dire, molto incalzante su come internet ha cambiato le nostre vite.
Infatti, mese della legalità, professore, tantissimi le manifestazioni che sono state organizzate in tutta Italia, ma in particolar modo qui in Sicilia. Si è voluto ricordare Giovanni Falcone, la sua scorta, quello che è successo un paio di anni fa. Quali sono i messaggi che partono da questi eventi?
messaggi sono sicuramente forti e sono incontrovertibili, messaggi che ci fanno capire come...
Intanto, professore, forse con il viva voce si sente malissimo, se riesce...
No, non sono con il viva voce, ora proviamo. Dicevo
ecco,
che
ora va
sono tanti gli eventi e che oggettivamente il ricordo di Giovanni Falcone è un ricordo vivo. Chi l'ha ucciso fisicamente, ha ucciso lui, gli uomini della scorta, la moglie, non ha tenuto conto del fatto che poi invece lo rendeva, così come Paolo Borsellino, immortale. Certo, ieri c'è stato un appello della figlia di Borsellino che dice: preferisco che fate meno parate e che in qualche modo ci raccontate più verità. E non è molto facile, perché la cosa tragica di queste commemorazioni è che continuiamo a ricordare questi eccidi, ma non riusciamo a dare delle risposte concrete, non riusciamo ancora a togliere questo coperchio che c'è ben saldato sulla verità che non conosceremo mai.
E perché non riusciamo a toglierlo, secondo lei, professore?
Io credo che quella vicenda lì è una vicenda, sono vicende molto particolari. Io vi posso, non sono un mafiologo, ma ho studiato a lungo come sono cambiati i codici di comunicazione della mafia, l'ho anche scritto in un articolo scientifico. Io penso che quella è un momento molto particolare in cui la mafia, che si vedeva pressata per quello che era successo, proprio con il maxi processo di cui erano artefici Falcone e Borsellino, volevano dare una dimostrazione fortissima, volevano far capire che la mafia è uno Stato nello Stato e che questo Stato doveva pagare un prezzo alto per quello che aveva fatto, introducendo delle misure molto restrittive anche in carcere per i mafiosi. E così, insomma, c'è stata una spettacolarizzazione abbastanza forte di eventi come quello appunto di Capaci o quello così come l'attentato a Firenze e Gergovi, di altri attentati che sono stati bloccati dai servizi segreti. C'è poi, insomma, tutto quello che viene fuori dal processo Stato-mafia, e su questo ancora siamo nel primo grado di giudizio, e voi sapete che, insomma, che il nostro processo prevede 3 gradi di giudizio, quindi si può parlare di un delitto compiuto fino in fondo quando si arriva al giudizio della Cassazione.
Falcone, Borsellino, più volte hanno detto: sappiamo che prima o poi moriremo per mano mafiosa. Ma perché, secondo lei, hanno accettato questa condizione? È una condizione forte, una condizione veramente importante per due personaggi che poi sono diventati i personaggi che sono.
Ma guardi, io alla fine del 1991 ho pubblicato sul Giornale di Sicilia un'intervista al giudice Borsellino. Lui stava rientrando dalla procura di Marsala a Palermo, il clima era pesantissimo, era un clima veramente pesante, sia lui che Falcone sapevano che qualcosa sarebbe accaduto, alcuni pentiti avevano annunciato un po' che loro erano dei cadaveri ambulanti. Ma Falcone lo dice in maniera molto chiara in un'intervista alla giornalista Marcel Padovani, che poi è anche diventato un libro intervista, e dice che la paura può valere per chi non ha coraggio. Chi ha coraggio certamente ha paura, ma il coraggio è più forte perché sa che è una sfida che si deve vincere. Io è una domanda che ho fatto al giudice Borsellino, che non ho trascritto nell'intervista, e lui mi ha risposto con tantissima umanità, dicendo che è legittimo che un uomo abbia paura, anche se è scortato, anche se è un giudice. Credo che stiamo parlando di due persone con caratteri diversi, ma sono delle persone che hanno lasciato anche un buon ricordo ai loro imputati. Questa è una cosa veramente singolare, perché anche gli imputati, quando parlavano con loro, capivano qual era il loro tratto umano e qual era la loro sensibilità. Lei prima mi chiedeva perché le risposte non ci sono state, perché oggi tutti siamo ad esaltare il grande ruolo di Falcone, ma Falcone non è stato un uomo che è stato particolarmente premiato, è un uomo che è stato particolarmente osteggiato, anche quando ha tentato di fare carriera nella direzione antimafia che era appena nata, anche quando ha tentato di fare carriera nel CSM, gli hanno sempre preferito altre persone. Quindi anche quando lui si è trasferito a Roma ed è diventato collaboratore del ministro Martelli, non ha avuto tutta questa strada così spianata.
Capito. Sicuramente due personaggi che hanno fatto la storia della nostra nazione. Ci sono ancora magistrati coraggiosi?
Certamente ci sono magistrati coraggiosi, sono magistrati che tutti i giorni sono in trincea, ci sono anche tanti magistrati i cui nomi sono fuori dal mercato dell'informazione e che lavorano costantemente e che cercano di spiegare attraverso le loro azioni giudiziarie dei comportamenti criminosi che non sono stati mai resi noti. Un po' ci viene in mente quella frase di Leonardo Sciascia che diceva che mafia è un certo modo di fare antimafia, così come poi un altro giornalista siciliano ha parlato della cosiddetta mafia dell'antimafia. In questo momento stanno venendo fuori alcuni aspetti anche dell'antimafia che sono degli aspetti discutibili, penso al processo Montante, penso proprio collegato al processo Montante a una donna magistrato straordinaria che ho avuto modo di conoscere recentemente al premio Ancri ad Agrigento, il giudice Luparello, che ha fatto un lavoro davvero straordinario e che sicuramente oggi è uno dei magistrati un po' nel mirino ed è uno dei magistrati che sta cercando appunto di scrivere una certa verità su questo caso Montante, che è molto inquietante.
Ultima battuta, in questo attentato si è salvato un uomo della scorta, giusto professore?
Sì.
Che ha fatto delle dichiarazioni, anche dichiarazioni abbastanza pesanti, non ha fatto nomi, non ha detto partiti, però ha detto una cosa che ci penso sempre, cioè Giovanni Falcone prima dell'attentato aveva tolto le chiavi dal cruscotto e subito dopo è successo l'evento. Aveva capito qualcosa Giovanni Falcone in quell'istante? Aveva visto qualcosa secondo lei?
Ma intanto le cose che tutti ci chiediamo è com'è che la mafia sapeva a che ora Giovanni Falcone atterrava a Palermo e a che ora Giovanni Falcone doveva passare da Capaci. Quindi già questo è veramente inquietante. Dopodiché lui ha deciso di guidare lui, ma anche in un dialogo con la moglie che precede proprio credo il giorno dell'attentato, lui aveva chiesto alla moglie, proprio perché aveva questa paura, di non accompagnarlo, cioè di fare un viaggio diverso, di non andare con lui, proprio forse perché percepiva questo pericolo, e la moglie invece ha detto io ti amo e voglio venire con te, voglio condividere tutto con te. Ed in effetti poi ha condiviso una fine assurda.
Infatti. Grazie professore, ricordiamo che siamo nel mese della legalità, dunque era giusto ricordare questo evento drammatico che ha colpito uno dei magistrati più importanti, forse il più importante insieme a Borsellino, Giovanni Falcone. Grazie professore, buon fine settimana.
Grazie a voi, buon weekend.
Francesco Pira è stato con noi. In chiusura ricordiamo che stasera c'è la finale di Amici 18, grande protagonista sarà Alberto Urso, dunque sosteniamolo in tutti i modi. So che a Messina hanno realizzato due schermi giganti, uno in Piazza Duomo e uno in Piazza Cheroli, su Antenna del Mediterraneo durante M Notizie. Oggi potrete seguire anche un bellissimo servizio realizzato dal sottoscritto, e dunque finiamo con una canzone di Alberto Urso che si intitola Accanto a te. Buon fine settimana da Francesca Dania, ciao a tutti.
Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più difenderti. Ricordi il giorno in cui ti ho perso, perso me accanto a te. Mi riconosco accanto a te. Io malinconia, un paesaggio eterno come Venezia. E se stasera rimanessi di più, se stasera ti fidassi anche tu, potremmo ricominciare anche adesso.
Sport, attualità e